proverò a dire qualche altra parola dopo aver già detto tanto, quindi poi desidero lasciare a voi la possibilità di pregare, di anche le vostre riflessioni, i vostri commenti, la vostra condivisione. La prima lettura è molto bella, è quella che viene definita anche il credo di Israele, che lo troviamo sempre nel libro del Deuteronomio, un libro che abbiamo già citato anche prima e che cita Gesù, appunto, come sappiamo, nelle tentazioni, quando risponde al nemico, risponde al tentatore. E qui in questo testo è Mosè che parla al popolo e invita a portare attraverso il sacerdote le cesta dei frutti della terra promessa davanti a Dio. E allora direi che anche noi oggi possiamo portare davanti al Signore quello che sono i frutti che abbiamo ricevuto in questi giorni, ma in generale tutta la nostra vita. E direi, se lo desiderate, chiaramente nella vostra vita di coppia, tutto il bene che avete ricevuto, il bene che vivete, quello che anche fate, il dono del vostro stare insieme. Perché è molto interessante, perché Mosè invita il popolo a questo, no? E lo invita perché il Signore è intervenuto con mano potente nella loro vita. E c'è proprio una sorta, appunto, questo è il credo di Israele, una memoria, un far memoria della storia di Israele, riconoscere chi era e riconoscere che cosa sono diventati. Allora, far memoria è importante, fondamentale, una categoria biblica che troviamo, perché tutti noi siamo imitati. Fare memoria della nostra storia, della nostra vita, come il Signore ha agito, ha operato in noi. Nel vostro caso, ripeto, il patrimonio della vostra vita, appunto, matrimoniale e propria. Mio padre era un aneo errante. Allora, prima di tutto, Israele è chiamato a riconoscere che erano semplicemente dei fuggiaschi, era gente senza terra, un arameo appunto errante. Questa è la storia di Israele. La terra è un dono, non è una conquista. La storia di Israele si fonda sul dono, sulla promessa di Dio, non su quello che loro hanno fatto. E allora riconoscere anche noi chi siamo, da dove veniamo, qual è la nostra origine, e come ripeto, il Signore ha agito la nostra vita. Anche noi in fondo siamo aramei erranti, anche noi abbiamo avuto una vita errante, anche noi siamo fuggiaschi, profughi. Anche noi ci portiamo le nostre ferite, prima di essere arrivati e prima di arrivare alla terra promessa. Infatti poi, proprio il fatto di essere errati, non avere una terra, li ha fatti scendere in Egitto. E lì diventano una nazione grande e potente, questo dice il testo, numerosi. Proprio questo fatto che diventano potenti hanno suscitato l'invidia degli egiziani, del faraone, come sappiamo bene, loro sono stati maltrattati, sono stati umiliati, sono stati schiavizzati, sono diventati un popolo di schiavi, essere Israele. E si sono liberati da questa schiavitù, ripeto, non per loro meriti, ma perché il Signore li ha liberati. E questa è la fede fondante di tutto Israele, che rischia spesso di dimenticare, che ha dimenticato. E quando sono schiavi, quando toccano il fondo, allora gridano al Signore. E questa è una dinamica anche tipica di noi. Quando tocchiamo il fondo, quando viviamo la nostra schiavitù, allora ci ritroviamo e gridiamo al Signore. E a quel punto il Signore li fece uscire dall'Egitto, l'Esodo, l'evento fondante di tutto Israele, che costituisce il popolo di Israele. E ci condusse in una terra dove scorre latte e miele. Allora è riconoscere che quelle primizie che l'ebreo è chiamato a portare attraverso il sacerdote al Signore sono restituisce quello che ha ricevuto, non è frutto del proprio impegno, del proprio lavoro, è anche frutto del proprio impegno, del proprio lavoro, come anche la nostra vita, ma tutto è dono, è un dono, è il dono di Dio. La terra è il dono di Dio. E quando Israele vuole appropriarsi della terra, quando Israele pensa che quella terra sia sua di diritto, allora perderà la terra. E questo è il messaggio della Bibbia, della Scrittura, attraverso i profeti. E poi termina, e così concludo questo breve commento, questo testo così bello, e deporrai davanti al Signore tuo Dio e ti prostrerai davanti al Signore tuo Dio, di prostrarsi. Che ritroveremo nel Vangelo, come abbiamo già detto, no? Ci si prostra solo davanti a Dio perché si riconosce che Lui è il Signore. Da Lui deriva tutto, è la fonte della vita e tutto quello che abbiamo. E Paolo? Paolo, come sempre, non è semplice, è complicato, perché usa chiaramente categorie rabbiniche, bibliche, che per noi sono distanti, che sono lontane dalla nostra sensibilità. Però cosa ci ricorda Paolo? Con la tua bocca proclamerai che Gesù è il Signore e col tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti e a quel punto sarai salvo. Con il cuore infatti puoi ottenere la giustizia. E la giustizia in Paolo non è la nostra giustizia, chiaramente, ma è la giustizia che arriva da Dio. L'essere giustificati, un altro termine tipicamente paolino, l'essere graziati, usiamo un'altra espressione probabilmente per noi più vicina, l'essere perdonati. Siamo resi giusti, anche qui non perché siamo giusti, ma perché Lui ci dona la giustizia, ci rende giusti. Allora, chiunque crede in Lui non sarà deluso. E questo diventa fondamentale per questa Quaresima. Forse, questo ripeto, come ognuno di noi già al suo cammino, intendiamo spesso la Quaresima come un impegno personale, con degli sforzi da fare, fioretti da portare davanti al Signore. Farò questo, farò quest'altro. Qui Paolo ci dice, come anche la prima lettura, ci dice qualcosa di molto diverso. Non è il nostro sforzo, il nostro impegno, ma è chiedere al Signore che Lui ci cambi. Lui ci dona la salvezza in maniera gratuita, entrando in questa dinamica appunto di gratuità. Perché non c'è distinzione tra giudeo e greco. Davanti a Dio siamo tutti uguali. Anche questo è un termine tipicamente paolino. La grande differenza ai tempi di Paolo, ma forse anche ai tempi di oggi, ma poi entriamo in tematiche più complesse e complicate. Comunque la grande distinzione ai tempi di Paolo per i giudei era appunto essere giudeo o essere non giudeo. Essere giudeo o essere pagano. Essere greco. E in Paolo dice no, non c'è più differenza. Davanti a San Gesù siamo tutti uguali. Il muro di inimicizia, usato di questa espressione, è stato abbattuto. Non c'è differenza in Cristo Gesù. Non c'è né giudeo né greco. Non c'è nemmeno uomo e donna, arriva a dire nei Galati. Non c'è schiavo e libero. Siamo tutti uguali davanti a Lui. Siamo tutti salvati. Nel nome di Cristo. Il Vangelo lo conosciamo bene, quindi non mi soffermo. Abbiamo quindi, questi giorni abbiamo avuto la possibilità, spero che sia stata fonte di preghiera e di grazia, di incontrare tutti e tre i Vangeli delle tentazioni, no? Quello che, mentre ci pensavo ridendo, quello che si fa normalmente in un corso base di scrittura, di lunedì dei sinottici, pare proprio mettere in parallelo i testi dei sinottici, no? Mettere una tabella in cui si mettono i tre testi insieme, un classico esercizio che ogni docente di scrittura fa fare, no? E qua, se fate questo piccolo esercizio, vedrete appunto che nel Vangelo di Marco abbiamo questi primi due versetti, sono in cui Gesù fu gettato nel deserto, fu tentato e stava con le fiere e con gli angeli. E poi abbiamo Matteo e Luca, come abbiamo già detto, in cui questo racconto si espande, quindi proprio mettendo in colonna in maniera sinottica, appunto per questo si chiamano sinottici, vediamo proprio come il testo è molto più ampio in Matteo e Luca. Perché qui appunto vengono spiegate quali sono le tentazioni che Gesù ha vissuto, vengono raccontate in maniera più dettagliata. Non so se avete fatto caso, sarebbe appunto interessante forse per voi avere il testo, per poter vedere quello che sto dicendo adesso. Luca e Matteo praticamente sono uguali. Le parole sono molto simili, sono praticamente identiche. C'è solo una grande differenza. Qualcuno già accenna di sì con la testa, la sapete bene. La differenza è che Matteo cambia l'ordine delle tentazioni. Sono le stesse, ma con ordine diverso. E l'ordine, la prima tentazione è la stessa, quella di trasformare appunto le pietre in pane. E poi però Luca mette la tentazione del Tempio, quando Gesù viene portato a Gerusalemme, come l'ultima. E questo fa parte chiaramente del disegno teologico di Luca, in cui Gerusalemme ha un'importanza fondamentale. Il Vangelo fondamentalmente inizia a Gerusalemme, in cui Zaccaria alla grande visione al Tempio della nascita di Giovanni, e termina il Vangelo a Gerusalemme, in cui gli Apostoli aspettano risorto, anzi vedono risorto salire al cielo, a Gerusalemme. Luca non parlerà mai di apparizioni in Galilea, come fanno gli altri Vangeli. È proprio nell'impianto teologico di Luca, la salvezza inizia a Gerusalemme e poi attraverso gli atti raggiungerà tutti i confini del mondo, quando Paolo arriverà. Allora c'è un intento teologico, sicuramente, quelli che abbiamo con gli evangelisti poi riadattano il materiale che hanno secondo la loro prospettiva. Però è anche interessante come appunto Luca metta la tentazione verso l'azione con Dio come culmine rispetto a Matteo, è l'ultima. Prima le cose, l'attenzione verso le cose, poi la nostra azione con i fratelli e quella con Dio, mentre Matteo la mette al centro. E un altro dettaglio così termino con cui Luca inserisce: dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Questa è la frase che non troviamo in Matteo, ma troviamo invece in Luca. Il momento fissato, il kairos, è il tempo opportuno. E qual è? È chiaramente la croce. Perché l'ultima grande tentazione che Gesù vive è quella sulla croce. Se tu sei veramente figlio di Dio, quindi ritorna a questa tentazione, questo lo dicono le persone, scendi da questa croce, hai salvato altri, salva anche te stesso. E questa è la vera tentazione che Gesù vive sulla croce, che affronta nella lotta del Getsemani, nell'agonia, nell'agone del Getsemani. Allora è quello che accennavo anche prima, anche se chiaramente lo riproduce con la sua sensibilità. Le tentazioni chiaramente non sono puntuali, durano tutta la vita di Gesù, durano tutta la nostra vita e raggiungono il culmine nel mistero pasquale di Cristo. Allora possiamo veramente affidare al Signore le nostre tentazioni che abbiamo intravisto in questi giorni, forse su cui abbiamo pregato. Possiamo chiedergli la grazia di accompagnarci, di esserci vicini, lui che l'ha vissuta, lui che l'ha vinta. Possiamo chiedere la grazia soprattutto quando cadiamo, perché cadiamo, inutile negarci, no? Di sentire la sua mano che ci prende per mano e ci rialza e ci accompagna in questo cammino quaresimale. Con la misericordia gratuita di cui parla Paolo, che parla nella prima lettura, attraverso le tentazioni facciamo esperienza di chi siamo, cresciamo e incontriamo veramente l'amore misericordioso di Dio nella nostra vita e nella vostra vita.